Questa domenica è la solennità della ascensione di Gesù Cristo al Padre. Innanzitutto, prima di leggere alcuni versetti dalle varie letture, una breve considerazione sul termine che noi usiamo per questa festa, perché il significato della parola in greco in realtà sarebbe assunzione. Infatti, nella teologia della Chiesa d'Oriente, quella che chiamiamo ascensione è in realtà una assunzione, e la differenza consiste nel modo in cui questo si compie. Ascensione indica una decisione, una volontà, un potere di Gesù stesso che egli ha di tornare al Padre. Assunzione vuol dire che in questo atto egli si affida non alla sua volontà, ma alla volontà del Padre. Ascendere dunque significa salire con le proprie forze, essere assunto invece vuol dire affidarsi a qualcuno che lo porta. Ed è proprio in questo senso che noi cerchiamo di comprendere meglio questa solennità che è posta fra la Pasqua e la Pentecoste e molto spesso un po' trascurata, possiamo dire, nel suo vero significato. L'icona stessa lo mostra. Gesù non sale in cielo come per un volere o un potere suo personale, come una decisione autonoma, ma è chiamato a salire. E non è solo in questa salita, è accompagnato nel suo salire, non solo in quanto Dio, ma proprio in quanto uomo. Nel suo essere Dio è, se così si può dire, egli stesso protagonista della sua ascesa, ma nel suo essere uomo è portato e si lascia condurre al Padre. Comunque, nell'incarnazione, dall'inizio quindi della sua missione secondo la volontà del Padre, egli è sceso in quanto Dio perché inviato dal Padre. Così sale a lui perché chiamato in quanto figlio e portato in quanto uomo. Quello che sempre mi meraviglia e credo possa anche allargare il cuore di tutti è che in lui, da quel momento, la nostra umanità è in Dio, è inseparabile da Dio. E nello stesso tempo la sua umanità, ora, siamo noi. E questa è la nostra vera chiamata in questo mondo, essere l'umanità di Cristo sulla terra. E questo significa ancora che la nostra umanità è coinvolta dalla vocazione messianica di Gesù, nella vocazione messianica sua. La nostra è dunque per sempre una umanità messianica e questo significa consacrata. E il valore del nostro battesimo cristiano è e deve essere ecumenico e universale. E purtroppo ne siamo così poco consapevoli anche perché non siamo molto portati a riflettere, a far riflettere su cosa diamo per scontato. Noi diamo per scontati i sacramenti nella vita cristiana. Sono considerati dei riti, delle cerimonie quasi più di famiglia che di significato ecclesiale, oltre che profondamente teologico e spirituale. E ora ascoltiamo alcuni versetti tratti dalla prima lettura agli Atti degli Apostoli al capitolo 1, versetti da 1 a 11. Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele? Ma egli rispose: Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi. E di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria, fino ai confini della terra. E queste sono le parole di Gesù che ci investono di una missione di testimonianza, appunto messianica, che non significa, come purtroppo è stato inteso nel passato e spesso è ancora inteso oggi, un movimento di propaganda o di proselitismo, ma di autenticità del vissuto. Il valore di ciò che viviamo si manifesta proprio perché lo viviamo, nella misura in cui lo viviamo, e si irradia intorno, non perché si vedano poteri straordinari che ci sono attribuiti, ma perché si riconoscono i segni di una qualità di vita umana che si manifesta come giustizia, come condivisione, e compassione, consolazione, tutto ciò che il mondo non vuole conoscere, perché sembrano espressioni di debolezza in realtà, mentre si tende ad esaltare la forza del denaro, dei poteri finanziari e politici, delle armi, della sopraffazione dell'altro. E Gesù ci lascia dunque una missione notevole, che è quella di renderlo presente nel mondo attraverso la nostra vita. Tornando al Padre, egli fa di noi la sua umanità sulla terra. Ed ora siamo nella seconda lettura, che è tratta dalla lettera agli Ebrei, in una lettura appunto un po' frammentaria, quindi ascoltiamo il primo e l'ultimo versetto. Cristo non è entrato in un santuario fatto da mani d'uomo, figura di quello vero, ma nel cielo stesso, per comparire ora al cospetto di Dio in nostro favore. Manteniamo senza vacillare la professione della nostra speranza, perché è degno di fede colui che ha promesso. Ed ora siamo nel Vangelo, secondo Luca, gli ultimi versetti del Vangelo di Luca, capitolo 24, versetti da 46 a 53. Luca ci descrive l'evento del ritorno di Gesù al Padre. E qui ascoltiamo le ultime parole che egli rivolge ai suoi discepoli sulla terra. Gesù disse ai suoi discepoli: Così sta scritto: Il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso, ma voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto. Prima di andarsene e salire al Padre, Gesù ricorda ai suoi che tutto di lui era detto, scritto, contenuto nella scrittura, in tutta la rivelazione biblica. La figura del Messia, che noi chiamiamo Cristo, è il cuore della rivelazione biblica. ma non basta saperlo, è necessario testimoniarlo, dice loro Gesù e lo dice anche a noi. Che cosa vuol dire essere testimoni? Essenzialmente questo, che la fede in Lui come Salvatore, che è nel cuore della Scrittura, dia senso e pienezza alla vita umana, al punto che essa stessa diventi un riflesso di questo cuore, di questa presenza che attraverso di noi si manifesta e parla nel mondo. Questa testimonianza vissuta ha inizio proprio da Gerusalemme, perché si comprenda che l'antico tempio in cui si adorava la presenza di Dio non era semplicemente un luogo per quanto venerato, ma il segno profetico della vocazione umana. Perché di questo, a questo noi siamo chiamati, ad essere, come Gesù già diceva nel Vangelo di Giovanni, dimora del Padre e del Figlio. Noi verremo a Lui e prenderemo dimora presso di Lui, presso colui che offre la sua vita come dimora. La promessa dello Spirito è legata a una condizione. E i discepoli, che i discepoli lo attendano restando dove sono, perché è nella condizione della vita di ciascuno che ciò avviene. È in questo stare insieme come comunità di discepoli che ciò accade. E oggi potremmo aggiungere, è nell'autentico cammino sinodale che ciò avviene, nell'essere insieme senza divisioni e nel nome di colui che ci ha chiamati, questo stare insieme nel suo nome ci unifica, perché il nome non può essere diviso. Ed ecco gli ultimi versetti di questo Vangelo. Poi li condusse fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su in cielo, ed essi si prostrarono davanti a lui. Poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel tempio lodando Dio. Ed ecco, qui è detto chiaramente, veniva portato su. Come è stato inviato, così è portato, in una piena adesione all'opera del Padre. Non nel senso della sottomissione, ma nel senso di chi non attribuisce a sé quell'iniziativa, ma anzi corrisponde a quest'opera pienamente con tutto se stesso. E come abbiamo considerato all'inizio, non dimentichiamo mai e non perdiamo mai di vista che la nostra vocazione, la nostra chiamata ad essere l'umanità di Cristo sulla terra non è per un potere nostro, per una capacità ecclesiale, comunitaria o personale, ma avviene perché nello stesso tempo questa nostra umanità è già presso il Padre, perché è stata portata nell'umanità del Figlio ed è dimora presso il Padre. E di questa dimora noi siamo chiamati ad essere semplicemente un riflesso.